state appunto tenendo conto della fragilità. Ma dici qualcosa sul dossier in sostanza?
Leggo dei passi da qui.
Ma un paio appunto dei testi ci devo fare di leggere ai poeti, ma non come messa come un tutto poetico.
Ah, di questi?
E quindi
anche altri che me ne hanno mandati.
Ne farò leggere uno all'inizio e alla fine, perché alcuni sono testi costituzionali, però
anch'io ho dei passi, però devo fare dei doppioni.
Ma quelli l'hanno mandati stamani addirittura.
Ah, certo, quindi
sono quelli proprio altri, legati all'iniziativa di stamani.
Scusate, cominciamo perché adesso poi
sì, siamo un po' di tempi.
Paolo De Simone ci darà la cornice dell'attività della giornata. Ci sono un po' di persone ancora giù che stanno installando valigie, poi vedremo che cosa combinano. Paolo ci spiegherà.
Sì, sì, solo una didascalia operativa per i movimenti di massa che ci dovranno riguardare in queste prossime due o tre ore. Allora, qui in un luogo che è dedicato, mirato, avvocato da parte del museo all'intimità della comunicazione, profitteremo appunto per una ulteriore messa a fuoco del dossier Buonconvento sulla sua vicenda, con lettura da parte di Pietro Clemente di brani significativi, e poi appunto il nostro orgoglio istituzionale, cioè che i nostri dramme, i nostri vari tipi di problemi potrebbero avere una cornice largamente istituzionale tramite l'istituzione nel giorno di San Martino di un giorno dedicato ai contadini. E l'onorevole Susanna Cenni appunto è qui da tempo, è sul tema e oggi ci dirà lo stato dell'arte della cosa, che mi pare abbia anche poi implicazioni non strettamente legate alla messa a punto di una normativa istituzionale. Dopodiché ci spostiamo giù attorno all'area dei carretti. Uno era quello fisso nel museo con cui inizia e che ha appunto come tema proprio la visualizzazione di cosa accadeva il giorno di San Martino, cioè un giorno di sfratto, di sgombero. Ne abbiamo montato un altro, scusi dirà due parole brevemente, ma il cui senso è nel tempo della crisi i piccoli musei, idea della nostra regione, abbiamo fatto anche dei tentativi oltre la regione, ma per motivi logistici la cosa non ha funzionato perfettamente, si sentono nella situazione anche loro dello sfratto e dello sgombero e del trasferimento, quindi un momento di crisi rappresentato dai vari pezzi che vari musei ci hanno portato, che sono stati messi insieme in termini anche estetici da Isanna Generali, un artista che collabora spesso con noi, qualcuno anche lo vedrete ha stampato una specie di manifesto ironico, problematico, l'Ecomuseo del Casentino. Saranno letti dei brevi testi, oltre agli oggetti i musei hanno mandato una cartella e mezzo dove appunto hanno sentito l'esigenza di, pur non essendo presenti, di comunicare la loro situazione. Due saranno anche letti da due poeti improvvisatori in ottava rima che ascoltando, già sapendo, ma anche ascoltando i tematismi di stamani li elaboreranno con la loro capacità di improvvisazione poetica e con questo si concluderà nella festa e nella speranza che oltre al sole per arrivare possano arrivare momenti stagionali migliori per noi, grazie delle campane. L'abbiamo previsto, è stata una perfetta sintonia che abbiamo organizzato e lascio la parola a Pietro Clemente e lascio la comunicazione ovvia che alla fine di tutto ci sarà un momento di piacevolezza prandiale dove possono continuare i lavori diversamente. Grazie a voi.
Prego, scusate se il resto delle campagne era per l'onorevole Susanna Cenni.
Aspettiamo che finisca.
Le devi godere tutto.
Questa è quella lunga. Un omaggio live rispetto.
Siamo passati da quando c'era il contrasto tra il comizio di sinistra e il campanile, invece adesso suonano per noi.
È la vostra forza.
diciamo che l'incontro di stamattina, che per me ha una forse un po' dolorosa circostanza, il fatto che non c'è praticamente nessuno di buon convento, mentre, come dire, il rito forte sarebbe quello di connettere buon convento con le cose che stiamo dicendo. Diciamo che il gruppo che presenta è molto rappresentativo dell'antropologia museale italiana e degli studi sulla mezzadria, perché abbiamo ospiti che vengono da tutta l'Italia centrale e abbiamo l'estremo di Umberto Zaffina che viene invece dalla Calabria. E diciamo così, nostro insieme di associazioni SIMDEA è fortemente rappresentato, c'è la presenza dell'Istituto De Martino, quindi è un sistema di dialoghi molto interessante che è presente in questa sala, e quindi probabilmente quelli di Buon Convento lo sanno già che c'è questa connessione, è importante dirlo anche agli altri, e cioè che tra questa proposta istituzionale, di cui ci parlerà più analiticamente Susanna Cenni, e la storia del Museo della Mezzadria c'è una forte interconnessione. Questa forte interconnessione, l'ho spiegato ieri, perché da questa connessione è nato anche il dossier di cui vi dirò qualche parola, è un'interconnessione complessa, perché questo dossier testimonia che nel 75 nasce un popolo parziale e in qualche modo imbricato, intersecato. Questo popolo parziale è, da un lato, fatto da giovani studiosi dell'Università di Siena, che venendo da altri luoghi, in particolare statisticamente all'80% dalla Sardegna, scoprono la mezzadria, e la scoprono come un mondo finito, ma un mondo della diversità, interessante, ancora da scoprire, che è presente in modo straripante nella memoria degli interlocutori. Il lavoro che abbiamo fatto con Mariano Fresta, che anche lui era, come spesso succede l'antropologo, veniva dalla Sicilia e viveva a Montepulciano insegnando in quella zona, con questo sguardo da esterno, no, il mondo della mezzadria, con questa caratteristica poderosa che proprio Mariano ha ricordato alcune volte, di questa memoria straripante ma chiusa. Alla fine delle interviste ci dicevano: non ne vogliamo più parlare perché è stata una cosa terribile, non vogliamo che torni più. E quindi questo trauma chiuso di una memoria di un mondo straordinario, diverso da quello della modernità, poderoso per le capacità di aiuto, per le competenze molteplici, per i lavori infiniti che sapevano fare le donne, ma in qualche modo oggetto di vergogna, no? Quello che io ho chiamato per altri studi la smemoratezza del moderno. Essere moderni, avere diritti, avere i consumi in casa, avere l'acqua, mandare i bambini a scuola, sembrava che fosse negare tutto il passato contadino. Ancora ieri qualcuno ci ha testimoniato che questa vergogna dura in diverse aree, no, del nostro universo. E questa passione di ricerca, che è nata proprio negli anni 70, in qualche modo si feconda con gli incontri che noi facciamo a Buon Convento in quegli anni. Io ho scritto in un mio libro una raccolta di saggi che si chiama Graffiti di Museografia Antropologica Italiana, che il rapporto con Buon Convento è nato dal fatto che ho dato un passaggio a uno studente di architettura mentre andavo a fare delle ricerche verso il Monte Amiata. Questo studente di architettura è Massimo Sbardellati, che ha scritto una testimonianza in questo volume, che è stato poi sindaco di Buon Convento dopo molti anni, perché allora era proprio un ragazzo. E Massimo Sbardellati mi raccontò che a Buon Convento facevano la presentazione degli strumenti del mondo contadino in un'occasione festiva di un periodo, adesso non mi ricordo se dell'estate. Io mi sono ritrovato a casa un documento che dice: quinta mostra della civiltà contadina, allestita da Comune di Buon Convento, assessorato all'istruzione e commissione culturale, con la collaborazione della soprintendenza alle antichità di Firenze. Anche questo mi sfugge adesso nella memoria. In questo documento, che 22-25 settembre 1977, quindi è legato alla festa di settembre che si fa ancora a Buonconvento e che è una festa che viene da questo ciclo di feste, come si chiamano queste feste di settembre, che sono presenti in tutta la Toscana, spesso sì, sono sagre, sono legate però a un ciclo dell'anno, questo fine settembre, che è presente in quasi tutta la Toscana come feste lunghe in sostanza, cioè feste con mercati e così via. Giorno mi ricorderò, perché nel ciclo religioso dell'anno, quella di fine settembre, è un periodo particolare, non so se sono perdoni, insomma c'è una definizione particolare. Ecco, e qui proprio in questo documento del 77, proprio la comunità di Buonconvento, autonomamente in dialogo con questa soprintendenza, diceva in sostanza si tratta di valorizzare l'agricoltura perché essa rappresenta tuttora un settore importante della nostra economia. Forse quando verrà a crearsi la necessità di passare da una tecnologia del consumo ad un'alternativa per risolvere i problemi sempre più gravi dell'inquinamento, del sovrappopolamento e delle risorse naturali, i pianificatori del futuro avranno una ricchissima fonte di esperienza umana a cui attingere. 77, no? Questi sono, sembrano i temi di oggi. Quindi in questa comunità si era intuito non solo il bisogno di valorizzare la memoria del mondo contadino, ma anche che questa memoria poteva avere un valore futuro e progettuale, no? Cosa che ad esempio noi in quegli anni, noi ricercatori, non coglievamo. Coglievamo la grandezza di quello che era morto, no? Però, diciamo così, condividevamo in fondo l'ideologia della modernità sull'impossibilità che tornasse. Per cui il nostro discorso era dare giustizia storica a questo mondo che non ha potuto avere una rappresentazione. E quindi il discorso che facevamo era i musei per rappresentare la loro storia, no? E quindi da lì nasce, come dire, una lunga vicenda di scambi. Ho detto ieri che nel 75, nel congresso di museografia agricola di Bologna, che è stato, e lo ripeto, l'inizio della museografia antropologica italiana, era presente Massimo Sbardellati con un documento che rappresentava il comune di Buonconvento, che diceva che volevano passare dalla mostra della civiltà contadina al museo. Ieri l'ho detto per dire com'è importante per noi questo museo, e com'è importante per noi che abbia un direttore del nostro settore, perché come sapete questo museo è da un anno privo di direttore dentro un progetto della Fondazione Musei Senesi che io non ho condiviso proprio per nulla, no? Proprio per questa particolarità anche della storia di questo museo. Il tempo poi ha voluto, e dicevo ieri che c'è anche un pezzo di storia dell'amministrazione provinciale di Siena, perché il museo si concretizza con la presidenza Starnini e al tempo stesso scompare con la presidenza Starnini, perché doveva essere localizzato a Palazzo Alpiano. A un certo punto Starnini decise che Palazzo Alpiano lo doveva mettere sul mercato internazionale, quindi chiuse l'esperienza del museo, ma fu anche una piccola fortuna perché nel frattempo il comune di Buonconvento aveva acquisito l'azienda, la cantina del Taia dove adesso è il museo, e quindi è stato il comune di Buonconvento a presentarsi come un ospite ideale per questo museo, no? E quindi ha in quel momento ricongiunto questa difficile storia che noi avevamo costruito lungo il tempo. Quindi la nascita del Museo della Mezzadria all'inizio degli anni 2000, insomma, era un pezzo di storia comune, una storia come tutte le storie litigata, nata con l'Università di Siena, poi litigata con l'Università di Siena. Il Museo della Mezzadria Senese di Buonconvento è stato il museo riconosciuto leader dalla Regione Toscana nel quadro dell'attività dell'anno del Mezzadro. Quindi in questa attività dell'anno del Mezzadro, 2010, noi abbiamo cercato di investire tutta questa storia, però dandogli questa svolta, che anche per me è stata proprio nel 2010 la forte consapevolezza di questa svolta, forse nel 2007, perché nel 2007 c'è stata la responsabile della Commissione Cultura della Regione Toscana, che era la Giorgi, mi pare, no? Ambra Giorgi, che è stata per me anche un'esperienza istituzionale straordinaria, perché lei veniva da Prato ed era come me nel 75, cioè non sapeva neanche cosa fosse la Mezzadria, ed è stata con uno spirito di curiosità, di attenzione, che ci ha aiutato a fare una delibera del Consiglio regionale, che è stata credo del 2007, che lanciava l'idea dell'anno del Mezzadro. Poi l'abbiamo anche scontata questa delibera, perché poi ci hanno spiegato che le delibere del Consiglio regionale non è che la Giunta regionale le prende molte sul serio, si considerano due mondi un pochino separati. La Susanna Accende ha avuto un'esperienza anche regionale importante, veloce mi pare, no? Significativa, e in sostanza poi noi abbiamo fatto l'anno dei mezzali quasi senza una lira, quindi la storia della marginalità contadina è tornata anche quando eravamo nella scena pubblica, in qualche modo era un teatro di periferia, non era il teatro principale, ma dall'anno dei mezzali è venuta fuori forte questa nuova consapevolezza che portiamo, ecco, negli ultimi anni, è che parlare del mondo contadino mezzadiniero non è più solo dare diritto di storia ai protagonisti, ma è dare diritto di futuro a nuove generazioni che dal passato agricolo possono avere proprio una risorsa per pensare il futuro. E questa è proprio stata una svolta, no? Gli esempi che continuiamo a fare, no? Il Mezzadri e il riciclo, no? Il Mezzadri e il chilometro zero. Magari i mezzadri queste cose le vivevano come una condanna, oggi si vivono come una risorsa. Però l'esperienza del territorio non è aria, no? Cioè si trasmette attraverso le generazioni se le sai ascoltare, no? E quindi il museo diventa quella specie di commutatore spazio-temporale che ti fa da risorsa, no? Tu torni al museo per avere le risorse da investire nel futuro. E infatti io avevo un po' pensato stamani di riflettere su un tema su cui ci ha fatto riflettere Gianfranco Molteni anni fa, non in quanto direttore del museo ma in quanto insegnante, perché avendo questa doppia appartenenza ha organizzato una volta un convegno nella sua scuola, che è l'Istituto Tecnico Industriale di Siena, un convegno proprio su i giovani e i musei, no? In cui ci ha fatto confrontare, c'era appunto Claudio Rosati, Vincenzo Padiglione, su un tema che ho ritrovato la settimana scorsa su Repubblica in un articolo che ha colpito molto di Marco Lodoli, che proprio cominciava con una insegnante della scuola che diceva: ma io che gli sto a raccontare? Che nessuno mi ascolta, no? Non gli interessa la storia, non gli interessa, stanno magari a spippolare sui loro aggeggini elettronici, non se la vogliono portare appresso. E proprio in quel convegno fu Vincenzo Padiglione che fece un intervento che mi colpì molto, in cui Vincenzo Padiglione diceva: noi non li possiamo obbligare a portarsi addosso il peso del nostro passato così anche doloroso, no? Nel senso che, per esempio, che per me, che ho vissuto in Sardegna in un altro contesto, sia diventata la poetica dominante della mia professione quella di restituire la dignità nella memoria ai contadini, e che tutte le volte che ho fatto interviste è come se mi fossi impegnato in questo senso, no? Per esempio per Buonconvento io sento ancora la voce di Delia Meiattini, che per me è stata un'interlocutrice straordinaria. Delia Meiattini era una mezzadra di Buonconvento che poi è diventata un deputato regionale e poi è diventata dirigente nel mondo delle cooperative, e lei ha scritto la sua storia, io l'ho portata in classe a Siena, ci ha raccontato il suo vissuto, e lei ha scritto perché i giovani sappiano, no? È una donna molto avvertita, adesso sono anni che non la vedo, non so se sta bene, se non sta bene, ma Delia Meiattini, il primo sindaco di Buonconvento che ho conosciuto, che si chiamava Mariotti, quindi è evidente che a Buonconvento i Mariotti sono tanti, perché anche l'ultimo si chiama Mariotti, venne in aula da noi a raccontarci, ed era un sindaco mezzadro che veniva dal sindacalismo, venne in classe Dino Bui, che è ancora presente nelle riunioni, è stato anche oggetto di intervista. Quindi, come vedete, questa specie di sodalizio università memoria contadina gente di Buonconvento è stata all'origine dell'anno del mezzadro, ci ha suggerito, perché Buonconvento è ancora una comunità che si sente legata alla campagna, e Gianfranco Molteni ci ha fatto vedere le nuove aziende contadine in un film che ha fatto durante l'anno dei mezzadri, che sono completamente staccate dal mondo contadino mezzadrile, è presente ormai una manodopera migrante nelle campagne, cioè è un nuovo mondo che sarebbe da studiare in questa chiave che vi sto dicendo. Ed è stato proprio nell'anno dei mezzadri che abbiamo incontrato Susanna Cenni e abbiamo fatto la proposta di questa giornata nazionale dei contadini, che diciamo riconnetto adesso con il testo di Marco Lodoli, che diceva: i giovani non vogliono portare con sé la storia, la memoria nel futuro, preferiscono il presente, preferiscono depositare competenze che gli servano nel mondo tecnologico, E a me pare che noi dobbiamo costruire degli interfaccia, per usare il lessico informatico, che permettano ai giovani di trovare la possibilità di commutare la loro attenzione, anche se non gli possiamo chiedere di farlo con le passioni e gli orientamenti che sono nostri, che sono del nostro senso della storia, che non possono i giovani vivere come molti di noi hanno vissuto gli anni 70, come gli anni di una riscossa della memoria delle classi subalterne o cose di questo genere. Questo proprio mi pare un pochino difficile che sia presente.